Buon pomeriggio, sabato 4 gennaio, prima diretta di Spazio Scenico del 2025, alla voce insieme a voi Giorgio. Innanzitutto ci tengo a farvi gli auguri di buon anno, speriamo questo 2025 possa essere un anno migliore, in particolare per quelle persone che a causa della stupidità e malvagità umana stanno soffrendo. Per quanto riguarda il lato artistico teatrale veneto, quello di cui ci occupiamo in questa trasmissione, gennaio ci porterà tantissimi appuntamenti da non perdere e oggi ve ne ricorderemo alcuni che saranno in scena nei prossimi giorni. Tra questo lo spettacolo Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, dell'artista torinese Giulia Ponte, che sarà fra poco in diretta telefonica con noi, un monologo comico, ironico, come tutti i lavori scritti interpretati da questa bravissima artista, che attraverso la stand-up comedy racconta fatti e momenti di vita in cui tutti ci possiamo riconoscere e dove il pubblico viene anche coinvolto e reso partecipe attraverso momenti di improvvisazione teatrale, molto difficili tra l'altro per un artista, ma che fanno sì che lo spettacolo possa essere diverso ogni sera. Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, che vi invitiamo ad andare a vedere domenica 12 gennaio alle 19 ai Carichi Sospesi di Padova, questo luogo importantissimo nel Teatro Veneto di cui noi spesso ci occupiamo, e sarà questo spettacolo all'interno della stagione teatrale Dritti al Cuore. Nella seconda parte di trasmissione ricorderemo anche altri bellissimi spettacoli da vedere, riascoltando anche qualche frammento di intervista con alcuni artisti che sono stati nostri ospiti nel 2024. Facciamo adesso una breve pausa musicale con una canzone di un artista che abbiamo ascoltato spesso a Spazio Scenico e che il 31 dicembre ci ha lasciati. Iniziamo allora ricordando Paolo Benvenu e questa canzone stupenda si intitola Cerchi nell'acqua. Buon ascolto. Cerchi nell'acqua di Paolo Benvenu, questa stupenda canzone. Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di uno spettacolo divertente, ironico. Si intitola Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, che sarà in scena domenica 11 gennaio ai Carichi Sospesi di Padova all'interno della nuova stagione teatrale. E a presentarcelo la prima ospite 2025 di Spazio Scenico, nonché autrice e attrice dello spettacolo, lei è Giulia Ponte. Buon pomeriggio, grazie.
Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti. Ti devo correggere subito, però 12 gennaio, non 11-12.
Hai ragione, perché l'11 è sabato.
Sì,
Perfetto.
sì, sì.
Hai ragione, hai ragione. Allora, Giulia Ponte è un'artista torinese, tra l'altro con una vasta formazione, ho visto che sei formata al DAMS e poi il diploma presso l'Atelier Teatro Fisico di Torino con tanti artisti noti, tra cui Rita Peluso che è stata anche nostra ospite, Laura Curino, Carlo Boso, quindi grandissimi artisti. E diciamo, la convinzione di voler fare l'attrice l'hai avuto già da ragazza, quindi già da giovanissima. Però tu inizi come attrice drammatica e poi il tuo talento comico lo scopri dopo, giusto?
Esatto, sì, io volevo fare l'attrice di prosa drammatica, ma mi sono resa conto che praticamente quando ci provavo in realtà il pubblico rideva, i miei insegnanti stessi ridevano e quindi a un certo punto ho capito che non era la piega giusta e che tra l'altro mi divertivo anche molto di più a buttare sul comico le mie disavventure.
Ma un talento comico che presumo uno anche nasce, ma presumo abbia anche allenato. E per allenarlo, per farne una professione, non solo nella scrittura di uno spettacolo che è già molto difficile di suo far ridere scrivendolo, ma farlo anche in un momento di improvvisazione come fai tu, che è già estremamente difficile, come si allena?
Si allena facendolo sicuramente, nel senso che più lo si fa e più si diventa, diciamo, cosciente di quello che si sta facendo, si impara ad ascoltare il pubblico, quindi in base anche all'ascolto del pubblico si capisce che cosa fa ridere, quale tipo di interazione funziona, quindi sicuramente c'è una parte di studio con dei maestri, diciamo così, come quelli che hai citato tu, che sono tutti grandissimi maestri che consiglio, e lo studio del clown è una cosa molto importante secondo me per qualunque comico, e poi ovviamente andare in scena, più vai in scena più impari.
Ok, nel 2023 tu sei stata qui a Padova, giusto? Ai carichi sospesi con il tuo primo lavoro. Ti lascio perché ho finito l'ossitocina, monologo terapeutico sulla fine dell'amore, che è stato appunto il tuo primo lavoro che hai scritto e interpretato, che vede la regia di Francesca Lobue. È uno spettacolo che attualmente è in tournée dopo 12 anni, che ha avuto molto successo, vincitore Festival Monologhi 2012, menzione migliore testo originale, concorso attori 2013, finalista Faenza Cabaret 2013 e spettacolo più visto al Torino Fringe Festival. Catalato, questo ho letto che è un lavoro che tu avevi presentato in 10 minuti per un concorso e poi diciamo è da lì si è sviluppato.
Esatto, sì. Era nato come un monologo di 10 minuti che era nato all'interno di una scuola proprio, quindi era un esercizio, diciamo così, di scrittura comica, che già raccontava, diciamo così, di come l'amore sia influenzato dagli ormoni, no? Quindi era uno studio già, cioè un monologo che si basava un po' su degli studi riguardo alla chimica dell'amore. Poi a quell'epoca io ho vinto un concorso, uno di questi che hai citato tu, e la premiazione di questo concorso era andare in scena con lo spettacolo integrale nella stagione. Dalla vincita del concorso a poi il momento di andare in scena con lo spettacolo completo, mi è successo che il ragazzo dell'epoca mi lasciò e quindi da lì ho avuto un'ispirazione incredibile e quindi 10 minuti sono diventati effettivamente un'ora di spettacolo.
Quindi c'è anche una spiegazione scientifica sulle delusioni d'amore.
Un pochino
E tu l'hai
sì.
trovata su Focus, ho visto.
Sì, su Focus, ma anche su Google si trova tantissimo adesso.
Ma
C'è un sacco di roba.
ho visto che ironizzi anche sui tuoi studi del DAMS, se lo vuoi
Sì.
spiegare.
È vero, sì, no, perché sai che cioè, diciamo, gli studenti del DAMS sono un po' bistrattati, no? Perché tutti dicono che al DAMS non si fa niente, non
Ah,
è
ok.
vero, in realtà io l'ho fatto, però e quindi mi piace fare, comunque mi piace cavalcare un po' quest'onda dello spettacolo, e infatti appunto nello spettacolo Ti lascio perché ho finito l'ossitocina, cioè c'è un DAMS, diciamo, all'interno dello spettacolo, e non voglio spoilerare troppo,
No,
comunque
ok, ovvio.
bullizzo un dance, diciamo così.
E poi all'interno ci sono anche vari personaggi che presumo tu abbia incontrato nella vita reale.
Sì, sia diciamo, diciamo che nei miei spettacoli c'è abbastanza autobiografia, poi chiaramente si cambiano le cose per renderle più, magari un po' più interessanti dal punto di vista teatrale per un pubblico, però sì, quindi in quello spettacolo lì, come Ti lascio perché ho finito l'ossitocina, ci sono personaggi familiari che insomma commentano la situazione sentimentale degli altri, e anche nello spettacolo che farò il 12 ci sono alcune figure più o meno reali della vita mia o della vita degli altri, come insomma, ci sono degli psicologi, dei maestri di yoga di cui racconto in questo spettacolo.
E poi anche tutte le nostre reazioni quando avvengono fatti del genere, appunto tutte le distrazioni che proviamo a metterci dentro quando abbiamo una delusione d'amore.
Sì, assolutamente, sì. Come dici tu appunto, giustamente, distrazioni e strategie che insomma da voi possono essere assolutamente divertenti, molto comiche.
Ma tu che hai trovato appunto anche una spiegazione scientifica come l'ossitocina, c'è una spiegazione sul fatto perché noi ridiamo delle disgrazie altrui?
Un po' si dice che, diciamo, sì, in qualche modo è una cosa catartica, nel senso che ridiamo delle disgrazie altrui perché ridiamo un po' anche, in qualche modo ridiamo delle nostre, e la risata è sicuramente un mezzo importante per prendere distanza dalle cose, quindi è proprio terapeutica nella vita, diciamo. Quindi io rido della disgrazia altrui, in qualche modo rido della mia disgrazia e la vedo un po' più lontana da me. In qualche modo la risata ci scatta sempre quando qualcosa non va come immaginavamo, no? Un'alternativa a quello che pensavamo che sarebbe successo, che ci stupisce, no? E quindi ci fa ridere. e la risata appunto è potentissima per prendere distanza, per vedere le cose in un altro modo. Ecco.
Soprattutto se le capitano agli altri, oltretutto.
È un po' più facile, sicuramente è un po' più facile.
È uno spettacolo poi che ha avuto anche un seguito 10 anni dopo con Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo, dove scrivi: se i divorzi sono in aumento, credere nella coppia non è un progetto fallimentare. Come si fa a presentare, come si fa a pensare di aver trovato l'anima gemella sotto casa se siamo 7 miliardi? Quanto è responsabile Mina delle nostre relazioni sentimentali disastrose? Perché tu ironizzi anche sui testi delle canzoni.
Sì, in quello spettacolo a un certo punto canto alcuni classici della canzone italiana che, diciamo, guardati adesso, ci fanno capire in qualche modo, cioè, come a volte abbiamo avuto magari un'educazione sentimentale non proprio delle migliori, no? A volte magari certe canzoni romantiche ti insegnano che, insomma, che il vero amore, sembrano insegnare, diciamo, che il vero amore è soltanto quello che no, ti devasta il cuore.
Esatto,
no?
Perché, esatto. Non posso vivere senza di te, questa cosa.
Esatto. E quindi, insomma, queste canzoni viste con gli occhi di adesso fanno sorridere, no? Per quanto bellissime, ovviamente, ma insomma si possono vedere anche da un punto di vista ironico.
Infatti tu mi hai fatto pensare il testo di una canzone di Tenco che io non ci avevo mai fatto caso, in effetti. Quando dice: mi sono innamorato di te perché non avevo di meglio da fare.
Diciamo, non è la premessa migliore, no?
Esatto.
Per iniziare una relazione.
E per quanto riguarda il canto, visto che tu lavori anche in alcuni musical, ma tieni anche dei concerti.
Sì, adesso da quasi 2 anni sono parte di un gruppo con cui facciamo musica brasiliana. Siamo tutti sia appassionati ballerini di questo genere brasiliano che si chiama Forró, e suoniamo anche, siamo in 7, praticamente un'orchestra. E quindi è un'esperienza molto bella, che è sempre stato un mio sogno cantare in una band, quindi è una cosa molto bella che stiamo portando avanti da un paio d'anni.
Ma fate musica vostra? Che genere musicale fate?
No, sono tutte cover di canzoni appunto di Forró, che è questo genere di musica brasiliano che viene dal nord-est del Brasile. Ha un'infinità di repertorio in realtà, anche se in Italia lo conosciamo poco, e si balla, è una danza che si balla in coppia, è molto meno diffusa, diciamo, di come può essere la salsa o il tango, però sta iniziando a diffondersi anche in Italia un pochettino, in Europa si balla parecchio anche, e niente, noi siamo molto appassionati di questo genere particolare.
Ok, ho visto che, diciamo, la tua comicità è una comicità dal punto di vista femminile, che punta molto appunto sull'ironia, ma anche sul creare una forte empatia con il pubblico su tematiche comuni che abbracciano comunque anche il genere maschile, eliminando quella che viene chiamata la quarta parete. E appunto questi momenti di improvvisazione avvengono in momenti precisi oppure tu vai ascoltando il pubblico?
Allora, ci sono sicuramente dei momenti che io so già, che sono momenti in cui interagirò col pubblico e quindi sono, diciamo, un po' aperti, in base alla risposta del pubblico, insomma si vede un po' quello che succede lì per lì, e sono, diciamo così, delle finestre all'interno di una struttura più definita, cioè definita. E poi invece ci sono dei momenti in che, diciamo, io non ho preventivato, ma che accadono nel momento, quindi può essere un'interazione dovuta, non so, classico, cade il bicchiere a qualcuno nella sala teatrale, magari cade in un momento in cui ho detto qualcosa di preciso, perché quello lì è un regalo per l'attore, perché si può improvvisare.
Ho una signora anziana che ti interrompe mentre parli, ho visto un video.
Esatto, sì, per esempio lì era successo. Questa signora era in vena di raccontarci, diciamo, diversi dettagli sul suo matrimonio, e quindi è stato un momento veramente molto divertente.
A parte la signora, il tuo comunque ho visto un pubblico prettamente giovane.
Ma allora, dirti che è un pubblico abbastanza misto, nel senso che... Sì, Davvero, è misto, quindi trovo magari anche situazioni dove in certi posti ho magari anche un pubblico di gente, diciamo, un po' più age, magari, cioè in certe situazioni, magari in certi paesi più piccoli dove sono andata, dove magari insomma, la media dell'età è piuttosto alta, mi sono trovata anche con un pubblico magari appunto di 60-70 anni e devo dire che anche loro si divertono. Gli spettacoli, questi, cioè, gli spettacoli prendono abbastanza un ampio raggio a livello di età.
Ho letto in un'intervista che hai detto che anche i tuoi spettacoli nascono dall'improvvisazione prima che dalla scrittura.
Ma nel senso che è il mio modo un po' di scrivere, cioè io difficilmente mi siedo, diciamo così, al tavolo davanti al computer e scrivo, mi viene più facile, magari mi vengono le idee camminando, in bicicletta, parlando con gli amici, quindi anche quando diciamo devo così creare, è più facile che creo parlando da sola, diciamo così, improvvisando un po', che sia da sola o che sia con la regista che mi segue magari nella creazione dello spettacolo, insomma è un approccio più fatto così, in piedi, diciamo così, no? In improvvisazione, sì.
Il tuo collega Mel Brooks sosteneva che i bambini sono il primo pubblico che un artista dovrebbe far vedere l'opera per capire se funziona. Per te, come capisci se il tuo spettacolo fa ridere?
Ma allora, sicuramente questo è verissimo e l'ho provato anch'io, nel senso che i bambini non, magari non capiscono tutto quello che tu stai dicendo perché alcuni concetti li devi aver vissuto da adulti, però se comunque la tua espressività è genuina, quello che stai raccontando è genuino, i bambini lo colgono e ridono, poi colgono magari delle cose appunto della fisicità, le situazioni comunque le colgono, quindi assolutamente a me mi è capitato di avere un pubblico di tanti bambini in uno spettacolo per adulti e di avere poi dei buoni riscontri ed effettivamente quello è un buon modo, cioè il pubblico più onesto che puoi avere.
Arriviamo allora allo spettacolo di domenica 12 ai carichi sospesi, che sarà, ricordiamo, alle 19. Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, che è appunto una donna che si confronta con le sue aspettative di vita. C'è un aspetto di continuazione con i tuoi lavori precedenti?
Questo qua in realtà no, nel senso che si distacca dagli altri due spettacoli, prende diciamo delle tematiche differenti, quindi appunto questa del fatto di trovarsi a confronto con una realtà un po' diversa da quello che uno magari da giovane pensava che sarebbe stata la sua vita e si parla tantissimo anche appunto di ansia, di autosabotaggio e un po' meno di amore, anche se un pochettino di amore si parla perché ovviamente fa parte delle aspettative che uno ha nella vita, è una buona relazione sentimentale, però è soltanto una parentesi.
Ho visto che parli anche di lavoro, che comunque anche per le donne è sicuramente qualcosa di molto più difficile rispetto a un uomo.
Ho una parentesi, diciamo, dove appunto affronto la questione del lavoro precario, soprattutto vabbè, nel mio caso parlo un po' del lavoro artistico, anche se diciamo che per la mia generazione si può allargare questo discorso anche a vari altri lavori, quindi anche un po' racconto un po' che noi siamo un po' la mia generazione millennial, diciamo, è cresciuta. Diciamo con la domanda cosa vorresti fare da grande e in qualche modo secondo me tutti noi abbiamo immaginato che si potesse dare qualunque risposta e qualunque nostro desiderio si sarebbe avverato perché ovviamente i tempi erano diversi, diciamo che con poi la crisi economica che c'è stata un pochino ci siamo tutti trovati a fronteggiare una realtà molto differente e quindi è una parte dello spettacolo che affronto, forse quella che fa un po' meno ridere
Quindi c'è anche qualche puntatina di satira in questo lavoro.
Ma adesso forse satira è tanto, però diciamo che su questo argomento del lavoro forse un pochettino si potrebbe anche dire, diciamo, anche se chi fa proprio satira spinta, se mi sente dire così, si arrabbia, però diciamo così.
Ok, anche qui ti vedremo, presumo, spaziare tra recitazione, musica e improvvisazione.
Sì, è vero, ma anche musica un po' meno, ma comunque ci sarà anche un po' di breve momento cantato, interazioni col pubblico sì sono previste e poi ovviamente lo spettacolo in sé, insomma, con tutti i suoi argomenti.
E senza svelare troppo, è una cosa che ho letto comunque, che il pubblico contribuirà anche alla conclusione dello spettacolo.
Sì, esatto. Non svegliamo troppo,
Non
sì.
svegliamo.
Comunque niente di imbarazzante, voglio rassicurare il pubblico timido, niente che li possa mettere in imbarazzo.
Ok, e nella locandina ti si vede con un secchio in testa. Innanzitutto ti chiedo chi l'ha disegnata e cosa simboleggia allora.
Allora, questa locandina, vabbè, la fotografia è di Mauro Silvestri. E l'abbiamo appunto studiata insieme e diciamo che chi capisce col secchio in testa che cos'è proprio vedendo tutto lo spettacolo perché verrà utilizzato questo secchio a un certo punto dello spettacolo in un momento catartico dello spettacolo, quindi non posso svelare, gli piacciono anche dei pomodori i miei piedi e insomma sono tutti elementi che poi verranno utilizzati.
Ok, è uno spettacolo che ho visto è sostenuto anche da Crack 24, che è una compagnia che tu hai fondato e con cui hai partecipato al progetto 2 o 3 grammi di felicità. Ci vuoi raccontare allora questa compagnia?
Allora, questa compagnia è nata dopo aver fatto una scuola insieme, abbiamo fatto un master per attori diretto da Yuri Ferrini. Eravamo in 24 in questo master e abbiamo fondato una compagnia, diciamo più o meno l'anno dopo aver finito. Allora, adesso io non faccio più parte della compagnia, anche se insomma, ogni tanto abbiamo delle collaborazioni, e è una compagnia di giovani attori, adesso stanno facendo dei lavori molto interessanti in realtà, quindi sono nella giovane scena teatrale e quando ho fatto questo spettacolo, appunto, loro mi hanno supportato.
Ok, allora domenica 12 tornerai ai carichi sospesi con questo spettacolo e allora io in conclusione ringraziandoti per essere stata con noi, lascerei a te la conclusione, invitare il pubblico che sarà sicuramente numeroso domenica. Prego.
Allora, ci vediamo domenica 12 alle ore 19, con Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, io vi aspetto numerosi e insomma, per questa serata assolutamente catartica.
Grazie di cuore, buon lavoro.
Grazie a te, ciao, ciao Giorgio, ciao 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 a tutti.
E noi facciamo una pausa musicale. State ascoltate di Paolo Benvenu, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di un altro spettacolo che sarà in scena sempre domenica 12 gennaio, oltre al bellissimo Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, di Giulia Ponte che è appena stata con noi, che sarà alle 19 ai carichi sospesi. Noi ci trasferiamo a Milano, in provincia di Venezia, al Teatro Belvedere di Milano. Alle 18 andrà in scena 63 Azioni, un'opera teatrale di natura performativa, poetica e simbolica che intende raccontare la parabola di una vita umana attraverso la serie di azioni esemplare tratta dalla poesia Vivere di Agota Christophe, trasformandole in un diario poetico. Sulla base della storia personale del regista del gruppo, due performer in scena, un attore e un sound designer, sviluppano un poetico autoritratto di un'esistenza. Questa volta è il gruppo artistico a decidere cosa mostrare e cosa nascondere dalla propria storia personale, spesso usata per rappresentare le storie degli altri. L'attore in scena è Marco Tizianel che ci ha rilasciato un'intervista su 63 azioni e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Buon ascolto.
Buon pomeriggio a voi, spero che il
Ecco,
collegamento funzioni.
finalmente ci siamo e ci
Finalmente.
sentiamo bene.
Molto bene,
Perfetto.
perfetto.
Allora, ora vi parliamo di uno spettacolo che si intitola 63 azioni, prodotto dai Carichi Sospesi. Spazio teatrale storico importantissimo dove appunto Marco Tizianel lavora, che è in collegamento telefonico con noi. Uno spettacolo scritto da Marco Gnacolini per la regia di Marco Caldiron. Allora, Marco Tizianel, intanto ricordiamo che è un attore di teatro e cinema materatese, materatese che vive a Padova, una vastissima formazione di Marco Tigernel, da teatro di strada, teatro ragazzi, teatro di prosa, è formatore teatrale. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici ricordiamo il cortometraggio Incubo, un thriller horror di Paolo Siri Borgato. Il suo ultimo progetto teatrale si intitola appunto 63 azioni e avrete la possibilità di vederlo sabato 14 dicembre al Teatrino Zero di Spinea, quindi vi invito a non perdervelo. E poi nel 2025 girerà tra l'altro per l'Italia, ci sono già delle date come Caliscopio Teatro di Treviso, ma vi informeremo prossimamente. Allora Marco, intanto grazie di essere con noi. 63 anzioni è un testo scritto dal geniale drammaturgo Marco Gnacolini, che tra l'altro conosciamo e lavora anche con tantissimi grandi artisti. È uno spettacolo che si ispira alla poesia Vivere di Agota Christoph. Innanzitutto, allora, come nasce l'idea di questo spettacolo? Siete stati tu e Marco Caldiron a contattare Gnacolini, oppure è arrivata da lui la richiesta di collaborazione?
No, allora diciamo che l'idea del testo, l'idea di questo spettacolo è venuta a Marco Caldiron, perché nel punto in cui si trova della sua vita gli aveva questa urgenza di condividere le riflessioni, perché alla bella età di 60 anni, quando molto cammino dietro e un po' meno davanti, allora una serie di riflessioni sulla vita, sull'esistenza, e ha preso spunto da questa poesia che gli piace molto, questa poesia che si chiama Vivere di Agota Christoph, in cui praticamente viene esemplificata in 63 azioni esemplari tutto quello che è l'arco diciamo esistenziale, l'attraversamento dell'uomo in questa vita.
Ci vuoi anche presentare brevemente chi è questa scrittrice, tra l'altro di poesie ma anche di libri, di piste teatrali?
Assolutamente, è una scrittrice che io amo moltissimo, perché l'ho conosciuta soprattutto per la trilogia della Città di Kappa, che è un'opera letteraria molto molto interessante, molto molto bella, e a me mi piace molto per il suo stile molto misurato, molto sì, è una sorta di, è una specie, è molto misurato, molto preciso, una specie di Kafka femminile per quanto mi riguarda, e vi invito a leggere appunto la trilogia di Kappa, che è questo libro, è una specie di educazione sentimentale di due gemelli, che poi nel corso di appunto di questi tre tomi in cui si divide l'opera crescono, fanno le loro esperienze, e ha questa prosa, questo linguaggio molto secco, molto spartano, molto preciso, molto inquietante anche, perché evoca, non dicendo nulla, come tutti i grandi scrittori, senza dire nulla, riesce a dire tutto, no? Mi viene in mente anche ad esempio Carver, che è un altro autore che io e Caldiron amiamo molto e dal quale ci siamo ispirati anche per fare altre produzioni teatrali. In questo caso è appunto la poesia Vivere di questa poetessa scrittrice, credo che sia cieca, non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere cieca, contemporanea. Credo che sia anche morta.
Sì, è scomparsa da qualche anno. Sì.
Da qualche anno, sì. Lei deve essere degli anni 50-60, guerra fredda, deve essere quel tipo di situazione lì. Non, mi scuso perché non ho una biografia dettagliata, ho letto appunto questa trilogia della Città di Kappa che mi è piaciuta moltissimo, e poi anni dopo è arrivata appunto questa poesia. Questa esigenza di Marco, in qualche misura, di mettere nero su bianco, in un certo senso, anche se in scena, una sorta di riflessione, di punto di riflessione su dove si è arrivati, di cosa è la vita, e questa poesia sembrava perfetta. Ed è lui che poi ha contattato Gnacolini per aiutarci, perché Gnacolini, oltre ad essere drammaturgo, è anche dramaturg, quindi è quella figura poco conosciuta in Italia che affianca il regista e durante le prove è quello che in qualche misura vede se la scena funziona, nel senso se tutte le linee narrative, quello che si vuole dire in scena in qualche misura viene rispettato. È una via di mezzo tra il regista e il drammaturgo, è una figura appunto poco conosciuta in Italia.
Quindi ha lavorato anche con voi alla stesura dello spettacolo?
Assolutamente, lui è venuto a fare le prove e lui guardava quello che producevamo, tornava a casa, rielaborava, rielaborava quello che aveva visto, dandoci delle indicazioni, diciamo, per il proseguo del lavoro, che è stato appunto partire da questa poesia, sviscerarne appunto tutte le azioni, perché sono 63 verbi coniugati all'infinito che rappresentano appunto 63 azioni esemplari attraverso le quali un uomo o una donna vivono la loro vita. Si parte da nascere e si finisce, ahimè, con morire. E tutto in mezzo ci sono tutt'altra serie come camminare, parlare, studiare, odiare, perdonare. Tutti questi verbi, e appunto ci ha dato una mano a far sì che potessero essere trasferiti in un corpo scenico, in una scena, questi verbi, diciamo, all'infinito. È stato un lavoro, un aiuto molto molto prezioso, ed è stato un aiuto a rimbalzo, nel senso che appunto ci rimbalzavamo quello che avveniva in scena, quello che volevamo dire, quello che secondo Marco si poteva, diciamo, mettere un fuoco un po' più preciso, oppure anche certe intuizioni che sono venute a noi, era anche lì per in qualche misura validare quello che di buono c'era e di mettere, come dire, un punto di domanda su quello che magari funzionava meno o su quello che si poteva fare, aprire a livello di capitoli, fra virgolette, dello spettacolo. È un po' misterioso, mi rendo conto, perché è uno spettacolo che non ha una, cioè, che il tema è molto chiaro, la drammaturgia è un po' più, è uno spettacolo più performativo che uno spettacolo narrativo in senso stretto, nel senso che appunto ci sono due performer, uno sono io, l'altro è la mia collega Chiara Cacciolla, lei è una performer, è una sound designer, viene da Vicenza, una scoperta di Calderon, nel senso che lei è con un suo gruppo di ricerca teatrale, spesso è venuta ai carichi a provare, e quindi Marco l'ha conosciuta in quelle occasioni e le ha chiesto di collaborare. Lei praticamente in diretta crea le basi musicali, gli ambienti sonori e restituisce anche la mia voce effettata in tempo reale. C'è tutto quindi un lavoro di sound engineering, diciamo, di sound design, che interagisce in tempo reale con l'azione del performer e costruisce appunto questa architettura, queste varie stanze che si aprono e si chiudono e corrispondono in un certo senso a vari momenti della vita. È una riflessione sulla vita, sull'essere umani, sulla nostra fragilità, sulla nostra bellezza, sul delirio che è la condizione umana, perché comunque vivere non è semplice, non è facile, soprattutto in questi tempi, noi direi che non è, c'è tanto da stare allegri, però in qualche misura vogliamo dare una nostra testimonianza,
certo,
pur essendo, come dire, una vita che prende spunti autobiografici soprattutto dalla vita di Calderon in un certo senso, poi vengono rielaborati poeticamente e quindi, come dire, la nostra testimonianza.
Quindi sarà una sua biografia alla fine?
È un certo senso, però poi come tutte le cose biografiche in teatro trascendono, perché poi in realtà la bellezza di questo spettacolo è che la vita di cui si parla è la vita di tutti, nel senso che tutti possiamo riconoscerci in questi passaggi fondamentali che attraversiamo tutti, perché siamo tutti esseri umani e sostanzialmente peniamo tutti, gioiamo tutti alla stessa maniera sotto questo cielo. Quindi pur essendo, diciamo, appunto partendo dall'autobiografia, trascesa di Calderon, con qualche mio aneddoto in mezzo, però poi alla fine la bellezza di questo spettacolo è che parla a tutti. Infatti la cosa interessante è che molti, almeno questo, abbiamo fatto 4-5 repliche in giro, intanto tra Roma e il Veneto, Padova ovviamente ai carichi, quando abbiamo debuttato a marzo scorso nella stagione Dritti al Cuore dei Carichi Sospesi, risaremo di nuovo il 2 febbraio comunque ai carichi come nuova produzione dei Carichi Sospesi. E, molti giovani si sono, c'è stata una cosa che non mi sarei aspettato, pur essendo io un quasi sessantenne che parla in qualche misura, e evidentemente sono sessantenne, quindi parlo in qualche misura della vita di un sessantenne, però molti giovani, ho avuto modo di verificare, si sono molto appassionati
e si rivedono probabilmente.
Lacrime sincere, ho visto persone che piangevano alla fine, piangevano, che venivano ragazzi giovani che venivano a ringraziarmi per lo spettacolo.
Tu sei un attore bravissimo, non sono l'unico a dirlo. Tu sei un attore bravissimo, non sono l'unico a dirlo.
Allora, io ti ringrazio. No, sarebbe bello che fosse così veramente, però insomma, ringrazio di questo complimento, però insomma, vabbè, ti ringrazio.
La cosa bella che mi ha colpito della poesia, perché ora leggerla, è catalato, segue appunto l'ordine cronologico che ci spiegavi tu, ma ad ogni strofa termina col verbo amare, che è presente. Sì. È una bella particolarità questa.
Sì, nonostante appunto, come dire, in un certo senso questa scansione mi venga a dire così nuda, cruda, feroce, però poi alla fine c'è sempre questo amare che ritorna, che forse chissà che non sia quello il segreto della vita, alla fine di questa vita che ci consuma, che ci sfida, che è oggettivamente difficile, dolorosa, però c'è questo amare che torna, no? che torna ogni quartina, diciamo, di azioni si conclude sempre con questa cosa di amare, come se fosse una risposta o fosse, chi lo sa, un monito, non lo so, però anch'io ho notato questa cosa ed è giusto quello che dici Giorgio, che è così, è proprio così, c'è questo amare che ritorna e che in qualche misura forse dà una speranza, non lo so, non so nemmeno se lo spettacolo nostro dà una speranza, non ne ho idea, io non lo so, perché insomma lascio poi che ognuno appunto tiri le proprie conclusioni. Certo è che insomma vivere è un bel mestiere, ecco.
E c'è anche una frase fondamentale in questo spettacolo, ho letto, perché sono arrivato fino a qui.
Sì.
Diciamo, che spiegazione dai a questa frase?
È proprio quello che dico, cioè sono arrivato fino a qui. Nel percorso della vita, faccio una piccola parentesi, questo era il vecchio inizio, poi lo spettacolo nel frattempo è evoluto, si è modificato, quindi non c'è più questo passaggio preciso, perché all'inizio io aprivo lo spettacolo con Chiara che enuncia tutti quanti i verbi e a un certo punto io dico sono arrivato fino a qui, per dire io sono in questo punto della mia vita, e arrivavo a dirlo tipo 5-6 azioni prima del fatidico morire con cui si chiude la poesia della Christoph. Questo era l'inizio. Adesso invece l'inizio è un pochino cambiato, perché appunto nel tempo l'ho continuato, è una materia viva, no? Come la vita, quindi è ancora, ci chiama, ancora si può modificare, ancora diciamo può prendere nuove direzioni in qualche misura, però appunto quella frase che era molto potente, perché è stato detto sì da te ma anche dal pubblico, è proprio quello, sono arrivato fino a qui, cioè qui sono io adesso in questo percorso purtroppo lo dico 5-6 verbi prima di morire, quindi insomma anche questo per me che la dico ha anche questa consapevolezza, no? Che il tempo che ho dietro alle spalle purtroppo è un po' più grande di quello che ho davanti, diciamo. E quindi è proprio era anche riportare al presente questa poesia, renderla nel qui e ora teatrale, nel performer che dice io sono arrivato fino a qui. E quindi in qualche misura, come dire, diventa concreta, mi viene da dire, no? Questa poesia.
Infatti questo è anche un lavoro visto molto fisico da parte tua e c'è appunto, oltre a te, l'atmosfera sonora di Chiara, c'è anche la presenza del video.
Certo. Certo, più che il video sono delle diapositive, perché Marco appunto ha voluto, in qualche misura, essendo appunto autobiografico e noi siamo figli degli anni 70, ci sembrava che l'uso della diapositiva, per fare le diapositive abbiamo dovuto fare un casino, abbiamo dovuto fare,
perché
in Italia non si stampano, no, è che non si stampano più. Quindi abbiamo dovuto andare fino in Germania praticamente per mandare, abbiamo dovuto fare tutto un casino, far fotografare le fotografie che volevamo trasformare in diapositive e quelle poi farle stampare in Germania, perché in Italia non c'è nessuno che lo fa, perché appunto questo sapore anni 70, no? Questo il rumore del video, diciamo, diapositive che gira, delle varie diapositive che scandiscono, diciamo, quasi come un ritmo, quasi come un cuore, il ritmo dello spettacolo. E quindi sì, è come dire, siamo vintage, è uno spettacolo in un certo senso, da un certo punto di vista vintage, perché racconta appunto, parte da noi e non può che partire da noi, e quindi Marco Caldirone ha pensato giustamente che poteva essere un segno nella scena importante. Ecco.
E, allora io invito gli ascoltatori a vedere questo spettacolo che sarà prossimamente, sarà al Teatrino Zero sabato 14 sì. dicembre. So che tu lavori anche ai Carichi come formatore e i Carichi hanno anche ripreso la stagione teatrale che è partita molto bene, sì. mi sembra.
Sì, grazie a Dio, insomma.
Anche dopo le disavventure ho sentito.
Dopo varie vicissitudini, perché non ci facciamo mancare nulla, però diciamo che a Padova la segna di Carichi Sospesi praticamente è l'unica dopo quella dello stabile per lunghezza, per qualità, per durata, è l'unico spazio off che ogni anno mette in scena questa rassegna dritta al cuore che conta più di 20 titoli, che parte da ottobre e finisce ad aprile, e non c'è altro spazio a Padova, non c'è nessun altro spazio off che faccia una cosa del genere, a parte appunto lo stabile del Veneto. Quindi insomma i Carichi sono una realtà off sia dal punto di vista, diciamo, appunto di questa rassegna, sia dal punto di vista anche formativo, perché insomma adesso i Carichi e i suoi corsi, adesso diciamo che abbiamo, non so dirti il numero preciso, ma sommando tutti i corsi, quasi 200 persone insomma vengono a fare i corsi da noi, quindi anche come formazione è uno spazio che negli anni si è ritagliato la propria credibilità, la propria presenza e ci sta ripagando. Come dicevi tu, le domeniche comunque cominciamo ad avere il nostro zoccolo duro di spettatori che viene, si fida, diciamo, della qualità delle proposte del direttore artistico che è Caldirone, e quindi siamo molto felici di questo.
E questo era Marco Tigianel, che sarà in scena domenica 12 gennaio alle 18 a Milano al Teatro Villa Belvedere nella rassegna Molecole diretta da Farmacia Zoe. E noi allora facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per il finale. Only for You, Paolo Benvenu, l'artista che ci ha accompagnato in questa prima diretta del 2025 di Spazio Scenico. Prima di salutarvi vi ricordo anche altri appuntamenti oltre quello di domenica 12 gennaio ai Carichi Sospesi, Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì, di Giulia Ponte, che è stata in diretta con noi, e 63 azioni al Teatro Villa Belvedere di Milano, vi ricordo sabato 11 gennaio al Teatro del Pane di Villorba, Io Dante e la Vacca, nato bellissimo lavoro con Alberto Rizzi di Ippogrifo Produzioni. Poi abbiamo mercoledì 15 gennaio La Cella di Seta a Vigonza al Teatro Quirino, lo spettacolo che immagina l'incontro tra Marco Pollo e Rustichello da Pisa con Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo in scena, è scritto da Marco Gnacolini insieme appunto ad Alberto Rizzi. E poi vi segnaliamo Giovanni Betto che sarà a Breganze sabato 18 gennaio con il suo ultimo lavoro La Neve. E poi nel 2025 inizierà la stagione teatrale anche di Caliscopio Teatro di Treviso, inizierà la stagione, si intitola Parallelo Presente, e sabato 25 gennaio sarà in scena Lady Macbeth, Good Save the Queen, la performance prodotta da Anomalia Teatro di Torino, un dialogo tra classico e contemporaneo che gioca tra l'adesione al testo e il suo tradimento. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, vi rinnovo gli auguri di buon anno, fra una decina di minuti ci saranno lettori bambini, quindi rimanete con noi e vi saluto con Porta Fortuna di Maria Roveran. Grazie di cuore e buon pomeriggio.